Questa puntata di Diaria Podcast è dedicata interamente all'intervista. Dopo aver segnalato nella precedente puntata come libri non deperibili Eroine e Lila, in questa abbiamo chiesto all'autrice di questi due saggi, Marina Pierri, qualcosa che riguarda Elena Ferrante. Lila è il saggio che Pierri dedica interamente a Raffaella Cerullo, che insieme a Elena Greco è l'indimenticabile protagonista dell'Amica Geniale. Ma abbiamo anche chiesto a Marina qualcosa che riguarda la scrittura dei personaggi femminili nell'ambito della fiction e del romanzo. Buon ascolto. Marina Pierri, nel tuo libro Eroine parli di una tecnologia ferrante. Sarebbe molto interessante se raccontassi alla Diaria Podcast, dalla tua ottica di esperta di fiction, cosa intendi accostando la scrittrice invisibile a questa immagine un po' futurista e un po' distopica.
In realtà l'immagine di Elena Ferrante come codice non è particolarmente futuristica o distopica, perché diciamo dobbiamo partire dall'idea che la scrittura sia una tecnologia. Cioè, se noi partiamo dall'idea che diciamo sia la storificazione della realtà che la scrittura, come insomma ci insegnano molte importanti storiche e storici, sia di per sé una tecnologia che nasce dall'umano, ma qui inevitabilmente concorrono una serie di altri fattori, quali per esempio l'ambiente, le possibilità, le risorse, ciascuna di queste risorse essendo a sua volta frutto di un processo che riguarda anche l'umano, allora l'immagine non è né futuristica né distopica, ma è estremamente attuale. Nel senso, diciamo, qui c'è una scelta che è quella di Elena Ferrante, la scelta di essere testo, la scelta di essere parola, la scelta di non avere un corpo. Cioè, quindi possiamo un po' spaccare il capello e dirci che forse è una scelta quasi un po' gotica, proprio perché in realtà Ferrante diventa così una sorta di fantasma che continua a lasciare delle tracce di sé, oppure possiamo dirci che semplicemente è una scelta che in un qualche modo semiotica o in un qualche modo semantica, per la quale Elena Ferrante, persona, decide di concretizzarsi nella parola scritta, di dare la precedenza alla parola scritta quando si viene persino al suo corpo. Quindi ecco, sicuramente Ferrante è un codice, Ferrante costruisce un codice, Ferrante scrittura, quindi di per sé codice, va a costruire un codice con una serie di cifre che sono propriamente sue. E diciamo questo tu, Viviana, lo sai bene, anche perché è stato analizzato molto il romanzo di Ferrante, cioè nel senso sono stati analizzati tutti i romanzi di Ferrante, identificando anche alcune cifre stilistiche che possono averla avvicinata di volta in volta a quella o quell'altra scrittrice o quell'altro scrittore. Quindi insomma c'è veramente un discorso che riguarda in senso stretto l'idea della cifra. Quindi l'idea della cifra, l'idea dello stilema che ricorre. In questo senso Ferrante è una sorta di codice nel codice, quindi c'è una scrittura codificata a cui si aggancia invece una scrittura che possiamo definire personale, tra virgolette, lì dove la persona però di fatto non c'è, che è composta da una serie di segni che la fanno risalire a lei. E questi segni sono in qualche modo, a me sembra, anche replicabili, da qui la mia idea di Elena Ferrante come tecnologia protocollare. Se pensiamo per esempio al fatto che quando è uscita L'Amica Geniale si parlava pochissimo di amicizia femminile, che invece è diventato uno invece dei temi più ricorrenti della letteratura contemporanea, penso ai libri di Lorena Scampinato, Gaia Manzini e Beatrice Salvioni, insomma ce ne sono tanti. L'amicizia femminile codificata da Elena Ferrante è diventata in un certo senso replicabile.
Marina, nel libro che dedichi a Lila, tratti questa personaggia come in effetti la crossmedialità di Raffaella Cerullo richiede. Quando e come hai compreso che Lila più di Lenuccia potesse racchiudere questa complessità così contemporanea e carica di svolte?
Allora, in realtà l'ho capito praticamente subito, nel senso che io ho letto per la prima volta L'amica geniale, ho cominciato da persona laureata in semiotica, per forza di cose, ad avere tutta una serie di idee su quello che poteva nascondersi sotto gli strati un po' più superficiali del testo, se vogliamo. Quindi io, diciamo, poi inevitabilmente è arrivata anche la serie e quindi mi sono trovata, siccome questi sono i miei mestieri, i miei campi di azione che si incrociano, quindi da un lato ecco la letteratura, la serialità televisiva, la crossmedialità, la narratologia, ho cercato di mettere insieme tutti questi aspetti per restituire all'amica geniale, io credo, la complessità che merita. E dall'altra parte non posso dire che non ci sia stato un approfondimento comunque su Elena Ferrante, sulla complessità che merita, se penso al lavoro di Tiziano De Rogatis, se penso al tuo, oppure se penso a quello che hanno fatto tante altre persone, tante altre donne che sono veramente andate a diciamo, aprire questo testo così importante, così, ripeto, anche multilayer, per usare una parola inglese. E quindi, insomma, a mia volta ho voluto dare un piccolo contributo a questa complessificazione di un'opera che in realtà, per fortuna, appare molto semplice di primo acchito. Quindi, prima battuta, L'amica geniale sembra un testo che scorre bene, un testo molto leggibile, tanti, insomma, tante anche persone che detestano Elena Ferrante lo trovano troppo semplice, mentre invece, aprendo questo testo, noi ravvisiamo una grandissima complessità che diventa veramente un campo di indagine rilevante per molti aspetti del presente, per quanto mi riguarda, a partire ovviamente dal femminismo, a partire dal tema del corpo, l'amicizia femminile, la genialità femminile, diciamo, condita da tutta una serie di artifici retorici, tra cui proprio questa di avere un elemento per me gotico come è Lila all'interno dell'amica geniale, nel senso che io questo lo dico sempre ormai nelle presentazioni che faccio su Lila è veramente l'elemento gotico dell'amica geniale, perché è un fantasma. Se noi pensiamo, diciamo, nell'immaginario per esempio delle sedute spiritiche, i fantasmi non parlano mai, raramente hanno il dono della parola, possono spostare le monetine, spostare i bicchieri, ma in realtà diciamo, è una voce umana, è una voce della presenza, che è una presenza corporeizzata, che diciamo, fornisce vicariamente questa voce alla creatura che non c'è. Questo è esattamente il meccanismo dell'amica geniale, perché Lila non c'è, Lila non esiste. Cioè, noi, per leggendo l'amica geniale, diciamo, ripeto, potendolo leggere a più livelli, possiamo anche avere una lettura per cui Lila non è mai esistita. Cioè, Lila può essere anche semplicemente una creatura di finzione di Lenù, così come di fatto Lenù e Lila, e questo è un gioco neanche tanto mascherato, sono due creature di finzione di Elena Ferrante. Quindi ecco, quello che arriverei a dire è che L'amica geniale è un romanzo per tanti versi postmoderno, proprio per la sua funzione di generi, ma diciamo, scusami, per la sua fusione di generi, ma anche diciamo, sicuramente per questo gioco di specchi letterario che veramente in moltissimi casi, nella maggior parte dei casi, contraddistingue la scrittura postmoderna.
Nel tuo bellissimo podcast Soglie, credo che tu sia stata in grado di impartire delle vere e proprie lezioni a tutte e tutti che in questo momento non solo affrontano la scrittura di sceneggiature, ma anche la scrittura in genere. La distanza tra romanzo e sceneggiatura, quanto si sta assottigliando secondo te? Quanto è necessario comprendere questo rapporto avvincente e complesso, tanto in qualità di spettatrici e spettatori consapevoli, quanto da produttrici e produttori di materiali culturali efficaci?
Allora, io essendo essendomi laureata all'Università di Bologna, non posso non essere in qualche modo hecchiana, quindi non posso che citare Umberto Eco quando si parla di traduzione e adattamento. Cioè, secondo Eco, un testo anche tradotto da una lingua all'altra cessa di essere lo stesso testo e ovviamente non parliamo neanche dell'adattamento. Quindi se, diciamo, trasportiamo una storia tra media diversi, inevitabilmente abbiamo una storia che deve per forza di cose cambiare, non è possibile mantenere un'assoluta identità. Per fortuna, oserei dire, perché così anzi si va a creare diciamo un meccanismo molto molto interessante per quanto mi riguarda. Che il romanzo e la sceneggiatura si avvicinino non è per quanto mi riguarda particolarmente legittimo in virtù di questo, proprio perché queste forme non hanno un linguaggio comune, cioè hanno delle intersezioni di linguaggio, ma per lo più non hanno un linguaggio comune. Ti porto un esempio banale. Per esempio, nel romanzo io posso consentirmi di avere una voce interiore, diciamo, sia se uso diciamo, il narratore o la narratrice onnisciente, sia che usi la prima persona, mentre invece nella serialità televisiva difficilmente io posso permettermi questo, cioè quello che avviene a livello di mondo interiore deve essere tradotto. Infatti con la sceneggiatura si dice, diciamo, show don't tell, quindi si dice mostra e non dire. Ci sono dei casi in cui ovviamente questo viene meno e mi riferisco in particolare al meccanismo del voice over, che è presente nell'Amica Geniale, quindi certe volte per offrire quelle che sono le sfumature interiori di un romanzo nell'adattamento si utilizza un dispositivo come appunto il voice over, che però va appunto a dire, e dire, diciamo, non è sotto un certo punto di vista diciamo, la chiave del linguaggio audiovisivo. La chiave del linguaggio audiovisivo è mostrare, mentre probabilmente, diciamo, o comunque è un mostrare che dice, mentre invece per il romanzo è il contrario, cioè un dire che è un mostrare. Quindi già qui c'è una grandissima differenza. Io credo che una delle occorrenze per cui certe volte ci si trova davanti a romanzi che somigliano veramente tanto a sceneggiature sia per esempio il dialogo di una sceneggiatura non è il dialogo di un romanzo, cioè ci sono veramente delle cifre e degli stilemi differenti che accompagnano questa stessa istanza. Quindi no, diciamo, non si sta, diciamo, se si sta colmando questo divario tra due linguaggi diversi, in qualche modo si tratta di forme ibride che poi di caso in caso sono buone, meno buone, questo è tutto da verificare. Io non sono di mio una grande amante delle generalizzazioni, però ecco, in linea di massima quello che vorrei dire è che secondo me a questi due linguaggi va, insomma, va coltivata la sovranità di questi due linguaggi, che sono due linguaggi sotto tantissimi punti di vista, varianti e mutanti, ma nella loro maniera.
Fenomeno tutto italiano, ma diventato presto mondiale, l'opera di Elena Ferrante, autrice invisibile eppure sempre presente nel dibattito culturale e letterario, rivela un universo complesso che mescola tradizione e ipermodernità, realismo ed immaginazione. Io sono Viviana Scarinci e vi racconterò la mia Elena Ferrante, a partire da Il libro di tutti e di nessuno, Elena Ferrante, un ritratto delle italiane del XX secolo. L'opera di Ferrante sarà un po' una cartina di tornasole che ci aiuterà a guardare meglio ai romanzi scritti da donne, ai femminismi, per come li ha intesi la nostra autrice invisibile e a come le italiane siano state le vere protagoniste dell'opera di Ferrante e di come lo siano ancora.